fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Checks are paid. She has never been as low. She has never been as low as she is now. At night, she sings a melody. She sings like there's no one listening. She screams out. She screams out loud. The window's shaking and all your words are failing in a way. She came back the only way she knows. She didn't say you were the first. She wouldn't say you were the last. What's done?
Forse un giorno ti vengo a vedere. 1914 sul filo della puntualità.
Quasi quasi. E oggi che è giovedì
25 maggio, ieri era il 24.
Ieri era il 24.
Sì,
direi
dobbiamo,
più
giustamente,
uno meno uno ancora,
no,
ancora
però dobbiamo,
però
dobbiamo ricordare che è il 24 maggio, giustamente, quando 102 anni fa iniziò il Calvario in Italia. Nell'Europa purtroppo era già iniziato un anno prima, però noi non vogliamo appunto dimenticare che 102 anni fa ormai si iniziò quell'immane tragedia che fu la prima guerra mondiale, di questi poveri fantaccini mandati al massacro sistematico anche tra l'altro.
Tra l'altro è venuto anche, visto che siamo in tema di anni se non altro, il post è stato proprio azzeccato per la trasmissione della settimana scorsa, perché chiaramente ho trovato le foto delle proteste del 63 fondamentalmente, dei veneti, nel bellunese in questo caso, aiutami, è Digo Nera, che
sì,
è praticamente su un affluente della Piave, importantissimo, che è il torrente, che adesso non mi viene in mente come si chiama, comunque da lì si arriva al Col de Aut, una roba del genere, da cui si vede il Col di Lana.
Col d'Aut può essere.
E lì ci sono tutte gallerie, postazioni, eccetera, eccetera. E si vede il col di sangue, no?
Anche col di sangue, sì. Col di Lana, dove gli italiani ebbero una delle prime mine vittoriose, si può dire. Perché...
Sì, vittoriose, che sono costate la vita a un sacco di persone, di fanti, di soldati, da entrambe le parti, perché là appunto gli hanno fatto crollare tutto addosso,
sì,
agli austriaci, quindi
sì, iniziava la guerra di mine,
sono morti tanti
purtroppo,
anche da quella parte, per poi vabbè se la sono anche tenuta, però con la rotta di Caporetto l'hanno anche ripersa, cioè voglio dire, alla fine è stata una cagata pure quella, insomma,
sì,
molto
come
inutile,
ricordiamo il film, è una cagata tragica, pazzesca proprio, purtroppo, perché sì. La mina del Col di Lana, sì, che tra l'altro le trincee corrono anche per i prati vicino al Col di Lana, quindi si sono battuti parecchio fino appunto a che non hanno fatto saltare in aria la postazione austriaca e sono riusciti a prendersi sto Col di Lana.
Sì, no, ma tonnellate, migliaia di metri cubi di roccia, gente.
Beh, logicamente ci facevano delle buone mine, intasavano bene di dinamite,
sì,
nitroglicerina.
Sì, hanno fatto proprio crollare il monte addosso.
Difatti c'era la guerra anche degli ascolti, tra virgolette, chiamiamola così, perché c'erano degli addetti con degli strumenti, diciamo, per i primi esperimenti di appunto di questa specie di cornetti acustici che auscultavano, come dicevano in gergo all'epoca, i prosegui dei lavori, perché dopo preparavano la contromina, chiaramente non è che stessero là proprio ad aspettare che ti facessero saltare la terra sotto i piedi, facevano i lavori di contromina là, sì, allora iniziava la gara contro il tempo, chi finiva prima faceva esplodere l'altro, quindi
sì, no,
era una dinamica,
sì,
esatto,
chi uccide meglio, chi uccide di più, che ci portiamo dietro.
Infatti, esatto, come dici tu,
e la chiamiamo anche civiltà, no? Perché sarà
purtroppo quella volta là gli austriaci sono arrivati tardi, però dopo ci hanno comunque ricompensato da un'altra parte quando ci hanno fatto saltare in aria il Cimone. Purtroppo era proprio un giochetto sadico, omicida, un massacro, proprio perché comunque impegnavano anche tra l'altro i migliori minatori. C'è tutta la gente tolta da un lavoro civile, da un lavoro che dava da mangiare, e li hanno mandati
già
a farlo.
Già durissimo, già da sfruttamento puro.
Assolutamente.
Che ricordiamo, cioè i minatori sono veramente tra quelli che pagano il prezzo più alto dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo. E...
assolutamente, difatti appunto come dici tu, già un lavoro duro, bestiale, e non vogliamo nemmeno stare qua a raccontare le varie malattie, poveretti, che si beccavano, in primis la silicosi, quando ormai...
Ricordiamo che lo sfruttamento nelle miniere è anche minorile tantissimo,
i calusi
sono i cunicoli dove ci passano solo persone molto,
sì,
esili.
Allora vogliamo anche ricordare, anzi vogliamo dare un pensiero, un ricordo ai calusi, per esempio, poveretti, questi marmocchi certe volte veramente trattati peggio del mulo che portava via lo zolfo.
Ma tanto erano condannati a morte, quindi
sì,
erano,
purtroppo, hai ragione.
cioè non valevano niente, non valevano neanche quell'emozione minima di avere un bambino davanti, perché sapevi che non sarebbe diventato adulto.
E tante volte, appunto, come dici tu, morivano anche nei crolli di questi maledetti infami di cunicoli nel nome del padrone. E difatti agli ascoltatori vogliamo...
E ricordiamoci che se non avesse avuto uno sviluppo capitalista sto cazzo di società, non ci sarebbe stato bisogno di scavare tutte ste miniere, perché lo sviluppo probabilmente sarebbe stato decentrato, quindi sì, ti serve qualche fonte energetica di qui, di lì, di su, ma tutto questo bordello di morti non ci sarebbe stato.
Difatti noi consigliamo agli ascoltatori...
E non continuerebbe a esserci, perché poi esatto, tra l'altro continua a essere sì, sta cazzo d'altalena, adesso il carbone no, poi il carbone sì, poi questo le pietre preziose, e poi ci sono le terre rare, e i metalli preziosi, cioè... ce n'è sempre un buon motivo.
Difatti,
per scavare,
come dicevamo,
no?
Prima tutti quanti quelli che non vedono l'ora di portare all'anulare quella fede d'oro, simbolo d'eterno amore, magari non si domandano da dove viene fuori quel metallo giallo. In alcuni casi può anche andare bene che magari viene fuori da miniere dove usano metodi tecniche moderne, come per esempio in Australia, dove con macchinari mastodontici estraggono l'oro.
Sì, ma non facciamoci abbindolare troppo, esatto, nel senso che comunque serve l'opera umana e viene ed è una condanna.
Mentre in alcune miniere sono gironi danteschi.
Tra l'altro ricordiamo anche che quando tutto l'odio che ci infondono contro gli immigrati, eccetera, lavorassero a casa loro e ste puttanate varie che riescono a dire e a far dire a un sacco di persone qui da noi, ricordiamo che invece sono proprio le terre più povere che in realtà sono terre ricchissime, e la gente a essere povera perché? Perché come da noi c'è corruzione, c'è eccetera eccetera, che permette alle grandi imprese che hanno sede in Europa, negli Stati Uniti, in varie parti del mondo, di
ammazzare
e soprattutto rubare letteralmente, perché per poco riescono a portare via tanto, e tantissima di quella ricchezza viene proprio in tanti modi dirottata verso queste casse private, che non sono i paesi Italia o l'Europa,
multinazionali
e
via dicendo,
sono dei privati veri e propri, nomi e cognomi, famiglie eccetera, che si intascano tutto. Poi abbiamo visto che anche quando vengono in qualche modo incriminati per qualcosa, poi hanno tutte le risorse per pagare e svicolarsi, tipo i Riva per l'Ilva, da anche
ThyssenKrupp,
quel minimo di giustizia borghese. E quindi cioè che è borghese, ma tanto per dire, quella dei tribunali, no? E che non è la giustizia popolare. E ricordiamoci che queste persone che quindi lavorano e come si fanno un culo micidiale e producono un casino di ricchezza, sono anche persone ma sparse per il mondo, in Africa, nell'America Latina, eccetera eccetera, che riescono a raggiungere il livello critico che qui evidentemente abbiamo straperso, per cui si ribellano. Perché si ribellano i minatori, Cristo santo?
L'abbiamo visto in Sudafrica nelle miniere di platino, per esempio.
Ma sono lasciati da soli e insultati. E quindi quando proprio non ce la fanno più, quelli che riescono con quei soldi, quei poco che si sono tenuti da parte, a vendere tutto e a venire qua per poi morire nel Mediterraneo. Allora, se per carità la schifezza di terrorismo che ci stiamo vivendo in Europa è una schifezza e non c'è niente da dire, e mi riferisco all'attentato a Manchester, è una schifezza, non si può parlare di stragi di bambini lì e dimenticare le stragi di bambini a Giacarta, le stragi di bambini in Palestina, in Siria e nel Mar Mediterraneo, laddove
che ormai è diventata una tomba.
È una tomba, laddove quando ti dicono no, le ONG che a me non piacciono, per me non è quello, non è difendere le ONG che si difendono bene da sole, ma quando ti dicono tutti questi che speculano eccetera eccetera, beh, abbiamo il primo caso ben messo alla luce, questo giro devo anche dirlo, mi spiace perché è mainstream, l'Espresso ha pubblicato gli audio della capitana della nave che ha lasciato affondare nel 2013, mi pare, la nave con un casino di bambini a bordo, e in complicità con la guardia costiera, che te la fanno passare sempre come dei grandissimi
Salvatore,
filantropi,
sì.
Quando per carità distinguiamo, ci sono, vabbè, c'è un mandato che è umanitario tra virgolette, poi ci sono degli individui con la divisa addosso e senza la divisa addosso che effettivamente si prodigano oltre ogni limite, ma ci sono anche questi cazzo di individui che con la divisa addosso del mio paese, quindi anche a mio nome, Dio cane, si permettono di lasciare affogare i bambini perché se li prenda Malta, hai capito? Ed era invece tutto, è tutto salvabile, no? Perché se si muovevano quel cazzo di culo con la loro nave che paghiamo noi, con la loro divisa che è nostra, a nome nostro, andavano a salvarli. Allora, le stragi di bambini in questo momento sono davvero diffuse nel pianeta. Non si può avere sensibilità solo per quelli che ti muoiono in Europa per in una schifezza, perché chiaramente è una schifezza, però non sono né meglio né peggio, non esistono bambini di serie A e bambini
di serie B,
di serie Z, Dio cane. E allora se uno si indigna a 360 gradi, perché di bambini che muoiono in modo orribile e che potrebbero tranquillamente essere salvati, ce ne sono tanti.
Evidentemente,
e molti li abbiamo proprio noi sulla coscienza.
Evidentemente a tanti non...
E io ci metto anche quelli di Manchester, perché tutto sta cazzo di emarginazione, il fatto che non c'è una redistribuzione equa delle ricchezze, fa sì che hai tutta una serie di individui che non hanno né capo né coda e né nient'altro. E diventare
tra
fanatici,
esatto,
ed estremisti è molto facile.
Tra l'altro anche l'uso della bomba, che è stata fatta apposta con chiodi in modo da essere molto più letale.
Schifo,
esatto.
Uno schifo, però voglio dire, non possiamo lasciare le persone in mano alla demenza, alla disperazione e al fanatismo religioso che noi abbiamo in teoria superato, ma visto che non abbiamo superato un tubo, perché abbiamo ancora chi dice le radici cattoliche dell'Europa,
sì,
cristiane, e sta croce, no? Che cos'è la croce?
Quella che portano
tanti.
Sai che
cos'è la croce? È il sacrificio del figlio. È quello che giustifica il sacrificio di sti cazzo di bambini. Però dobbiamo avere la tradizione cristiana, hai capito?
Quindi non ci
basterebbe.
L'unica
tradizione è quella indoeuropea, che ci unirebbe invece che dividerci. Però quella indoeuropea la lasciamo quando ci affidiamo ai santi, ci affidiamo alle madonne,
sì,
ci dimentichiamo.
Un popolo di santi e navigatori.
Ma quei santi e quelle madonne non sono cristiane, sono indoeuropei, con i nomi cristiani, ma sono ancora quelli che c'erano prima. E quindi se proprio proprio devi andare a prendere una tradizione, vai a prendere quella che unisce i popoli, non quella che li divide. Comunque vabbè, a parte questo discorso, io dico, i responsabili sono sempre gli stessi, e quindi quando ci si indigna bisogna essere anche capace di individuare le responsabilità e di incazzarsi.
Ma purtroppo sembra che la maggior parte della gente ormai la guerriglia sia contro questi profughi e non contro chi è effettivamente il vero colpevole, appunto, come dici tu, da queste...
Sai che cos'è? Non è neanche la guerriglia, è proprio un odio cattivo, cattivo, è solo cattiveria, ignoranza e cattiveria, quella che stanno diffondendo ad ampie mani.
Beh, chiaro, è quello che vogliono, è quello che vogliono fare, quello che stanno facendo e che faranno ancora di più.
Sembrerebbe che siamo
purtroppo
condannati a questa ignoranza.
Esatto, è sempre ricollegato al discorso di questi minatori che in tempo di pace svolgevano un lavoro, anche se sfruttato tutto quello che vuoi, ma non di certo si trattava di ammazzare delle altre persone che erano disgraziate a loro pari, diciamo proprio, perché comunque in quel momento là loro imbracciarono una perforatrice e vennero cacciati allora, da appunto.
Io non è per, però oggi chi volesse andare a visitare, ci sono, è un museo all'aperto adesso, il Col de, insomma quello sopra il Digonera,
il Col di Lana,
e anche il Col di Lana, sono tutti musei aperti, uno ci può andare a fare delle escursioni tra l'altro molto belle, che hanno valore anche naturalistico, paesaggistico, storico, e sì, però anche no, nel senso che se vai per vedere quanto è bello il paesaggio, se vai per vedere gli strati delle robe, se vai per vedere, bello, ma fino a un certo punto, nel senso che ancora non si è chiusa sta storia, quel sangue lì cola ancora, e quindi purtroppo ci si deve andare con un minimo di senso di quello che si va a fare. E allora, visto che poi sono stati bravissimi quelli che hanno tenuto e mantenuto sti musei, e li hanno resi belli anche da vedere, non dimentichiamoci che quella bellezza nasconde veramente un orrore senza fine, e che finché non riusciamo a risolverla è un orrore, non è né bello né bucolico, né niente, non c'è niente di poetico.
No, purtroppo
se
no.
Non un sacrificio che deve, non un sacrificio, un urlo che forse andrebbe raccolto, e ci vuole sì poesia per raccoglierlo, perché sai, 100 anni di eco sono tanti, magari è difficile coglierlo, per cui
anche
serve un cuore
effettivamente
aperto.
Tra l'altro anche lo spettacolo che si aspettavano gli ufficiali, via dicendo, con l'orologio in mano, perché i fanti non era loro possibile permettersi di avere un orologio perché era una cosa troppo costosa, la fissi sulle lancette, mentre qui quelle lancette che scorrevano erano i minuti che separavano tanta e tanta gente da una morte atroce, perché comunque
anche
ti
tanti
trovo
ufficiali, perché tra il 15 e il 16 appunto per prendere sto cazzo di Col di Lana ne sono morti anche tanti.
Sì, difatti dopo questo, quando finì la prima guerra mondiale vennero raschiati tutti quanti caporal maggiori, gente del genere, vennero fatti sottufficiali, ufficiali, sergenti in questo caso, perché la moria proprio era stata pazzesca, quindi non c'erano più mezzi, qualcuno da poter mettere a fare gli istruttori un po' queste reclute del dopoguerra. Infatti tanti morivano appunto perché si scagliavano la testa dei propri uomini, quelli coraggiosi, gli altri abbiamo visto che invece se ne stavano ben nascosti.
Sì, vabbè,
perlomeno chi cercava.
Abbiamo una proporzione sì, abbastanza buona,
sì,
perché
o chi cercava,
tra virgolette buona, passatemelo. Però se stiamo parlando di centinaia di ufficiali a fronte di migliaia di fanti.
Perché tra l'altro,
quindi,
esatto,
cioè, è una buona proporzione, nel senso che di ufficiali lì ne hanno veramente ne sono morti tanti. È stato l'inizio là, e forse ci credevano davvero tutti quelli, perché stiamo parlando del luglio 2015 e poi arriviamo ad aprile 2016. E là sì, probabilmente sono andati correndo verso la morte, e là abbiamo ancora una proporzione, però veramente ci vuole un minimo di sensibilità, per carità, forse il paesaggio aiuta, la poesia certamente serve perché è quella che apre il cuore, però bisogna aprirlo davvero e sentirli tutti sti urli, perché gli urli non hanno una lingua, non è che un austriaco che urla in modo diverso da un italiano, da un inglese,
difatti,
da un francese.
Difatti era sovente la storia che diceva, quando sentivano i feriti da una parte o dall'altra, quello austriaco gridava Matter, Matter. Allora magari qualcuno diceva chiama mamma proprio come noi. Quindi non si era nulla di differenti, anzi il pensiero era comune, era quei corvi che stavano sopra queste povere anime che erano i veri colpevoli di questo immane olocausto di vite umane, come appunto l'ufficiale che dette l'ordine di scavare quella mina, perché comunque da qualcuno era partito sicuramente. I minatori che dovevano obbedire appena, altrimenti plotone d'esecuzione per insubordinazione di fronte al nemico, codardia, i vari termini che usavano, fino a che diveniva una gara, proprio perché era una gara quella delle mine, perché come ti dicevo c'erano della gente che con questi cornetti ascoltavano dove erano arrivati e degli altri che preparavano la contromina. Poteva,
guarda,
capitare,
ti dirò,
poteva
ti dirò. Io riesco a capire il non cioè dentro di me no, io sono una che ha rifiutato proprio tutto, però vabbè, il riesco a capire che sei, ti senti in clima di guerra e fai qualcosa di così schifoso con cuor leggero. Però quello che veramente non riesco a perdonare è dal dopoguerra, anche dopo la Seconda Guerra Mondiale in poi, dove tutta una serie di ingegneri e teste fini si sono adoperate per rendere le mine sempre più micidiali e sempre più a portata di bimbi, no?
Eh beh, sì.
Questa strategia di colpire i bambini, visto che torniamo lì,
è stata una brutta scuola quella.
È veramente una schifezza.
Ma anche quella.
Ora, questa bruttissima abitudine di colpire i bambini e di fare sulla pelle dei bambini, che non possono essere altro che civili, anche quando gli mettono le armi in mano, ed innocenti, è una pratica che davvero è sibillina, ambigua e continua a esserci tutt'oggi. Tu pensa a tutta la polemica sui vaccini degli ultimi mesi, tutta giocata sulle pelle dei bambini, perché quando cazzo ti parlano dei poveracci che lo sono davvero, immunodepressi o con malattie o con una serie di problemi per cui non si possono vaccinare eccetera, e quindi sono passibili di ammalarsi in ogni dove, non sono solo nelle scuole a contatto con i loro pari, ma sono nei parchi, sono per la strada, sono nei centri commerciali eccetera. Allora, se ci fosse un vero interesse a garantire l'incolumità e garantire e tutelare i più deboli in questo senso, avrebbero esteso un obbligo vaccinale a tutta la popolazione. Farlo solo per i bambini in età pediatrica e per l'ingresso a scuola è davvero una porcata sulla pelle dei bambini, al di là di quello che uno può pensare dei vaccini. Obbligare, poi lo sappiamo, è veramente il segno della dittatura, quando lo Stato si permette di decidere sul tuo corpo, sulla tua salute, e sappiamo noi che siamo per l'autodeterminazione non solo sul nostro corpo e sul nostro tempo, ma addirittura del popolo, per cui figurati l'obbligo che va, può andare a minare la tua salute, e la tua dignità, sai come la possiamo vedere, certamente è dittatura. Ma non solo, quando mi parlano di tutela dei più deboli, e quindi torniamo ai bambini ad esempio, allora mi dovrebbero spiegare come mai non c'è nessuno che abbia preso davvero con emergenza a cuore, per esempio, l'inquinamento delle acque in Veneto e non solo. Sai cosa hanno avuto il coraggio di dire in quest'ultima settimana? Che in Campania, nella terra dei fuochi, non c'è nessun problema ambientale. Sì, no, è sanissimo. Non c'è un aumento di tumori.
No, assolutamente. Allora, e difatti sono leucemie.
Sulla lista dei tumori, che sarebbero tumori anche quelli,
sì, effettivamente, sì.
Sai che la porcata più grossa è che è molto, non c'è una lista, non c'è una classificazione generale. Sai perché? Perché a chi prende il tumore non è che va nell'ospedale più vicino, può andare nell'ospedale X, Y, Z, quindi non risulta magari nel circondario. Non solo, puoi scegliere un reparto piuttosto che un altro, magari il tumore è lo stesso, riconducibile allo stesso veleno, però se ti prende in un modo piuttosto che in un altro, tu vai dall'urologo piuttosto che dal cardiologo, piuttosto che, no? E quindi risulti in reparti diversi, e dovrebbe esserci un investimento per andare a beccare reparto per reparto, le varie patologie, da dove cazzo arrivano le persone,
esatto,
e unirle quindi. E questo non è mai stato fatto, e quindi non c'è una vera stima. L'unica stima è quella nazionale media, che ci mette in coda l'Europa,
dell'Istituto ai paesi Superiore
europei,
della Sanità,
no? E siamo in coda insieme, cioè in coda nel senso che siamo tra i primi posti con un tasso di tumore infantili e non.
Beh, ma effettivamente, esatto, come dici tu, cioè abbiamo una terra.
Però
che
nella terra dei fuochi si sta bene. Allora, io quelli che hanno detto così li farei proprio li porterei lì con le loro famiglie e li costringerei a coltivare la terra e a mangiare della loro terra, perché non dimenticherò mai quella mamma che ha perso il figlio, la figlia, il figlio, che cazzo è, perché l'ha allattata al seno mangiando le verdure dell'orto e gli ha mandato dentro tanto di quel veleno che c'è morto, no? Però fa bene, no? Come fa bene l'uranio impoverito, secondo la cazzo di commissione Mandelli, come fa tutto bene, no? Allora, in Italia abbiamo delle zone dove si concentrano certi tipi di tumore perché ci sono concentrate determinati avvelenamenti. Beh, che non è solo l'industria, cioè le zone industriali chiaramente pagano il prezzo più alto, ma ci sono anche le zone dove gli industriali hanno sversato in modo illecito tutta la
spesa
invece di farla, invece di pagare perché venisse stoccata in modo sicuro, no? Per cui abbiamo veramente un tasso altissimo, abbiamo davvero un avvelenamento incredibile dell'aria, della terra e delle acque e quindi dei cibi, delle carni, eccetera, eccetera. Allora, di che cazzo di tutela stiamo parlando? A chi gliene frega qualcosa? Poi, nello stesso momento in cui ci parlano di tutele tramite i vaccini, non si capisce com'è che gli è capitata tra capo e collo una roba del genere, se non quella di infilare in un decreto legge l'obbligo che lo Stato può mettere le mani nel tuo cazzo di corpo? A parte questo, cosa abbiamo? Che lo stesso governo che ha fatto una porcata del genere è anche quello che fa i tagli alla sanità, i tagli all'istruzione, i tagli ai trasporti.
I tagli a tutto, ma non alle spese militari.
E neanche ai propri emule, come cazzo si chiama, i soldi che prendono, hai capito?
Chiaramente.
Emolumenti. Vabbè, insomma, nel senso che ci stanno a pigliare per il culo in un modo allucinante. Stanno uccidendo bambini, come falciare un prato.
Esatto,
capito?
Assolutamente.
E però ci fanno odiare il bambino che viene dall'Africa, piuttosto che però il bambino di Manchester è più importante. Il tuo
perché
invece,
è bianco, chiaramente.
Il tuo invece che muore di tumore è colpa tua che
non hai mandato a giocare.
Vaccino,
no, l'hai mandato a giocare per i prati. Insomma, è colpa tua. Tuo figlio deve giocare in ambiente asettico, tuo figlio deve giocare chiuso dentro quattro muri, tuo figlio non deve vedere natura.
Cioè la società è malatissima in questo momento. Siamo in un momento veramente di svolta. È chiaro che ci vogliono far fare la svolta con un'altra bella guerra, un'altra bella ecatombe.
Senza pensare tra l'altro anche a quanto ci vorrebbe più che altro, perché ci vorrà, è dire una cosa stupida, quanto ci vorrebbe per poter ripulire quei terreni.
No, infatti, noi più che investire in bombe, aerei, eccetera, eccetera, a parte investire chi comanda queste cose, queste armi di guerra e di distruzione, e che è veramente... Io veramente non lo so, cioè, ma come cazzo ti si permettono? Ma chi è che le... Ma voglio dire, ma chi fa? Chi li fa gli esseri umani? Chi l'ha fatta la Terra? Oh, ma Dio buono, ma come si permettono di dire distruggiamo? Comunque, vabbè, a parte questo discorso, cioè, invece di investire lì, abbiamo veramente bisogno di un mucchio di soldi qua e di risorse per bonificare la Terra, per rimettere a posto tutto, perché le persone abbiano una vita dignitosa. Tra l'altro, se hai una vita dignitosa, la casa riscaldata in inverno, le medicine, cibo sano e nutriente, proprio con i principi nutritivi, no? O gli integratori alimentari, se proprio servono, le malattie non è che abbiano vita facile, no? Quindi
no.
È tutto un discorso che andrebbe ad alleggerire la spesa sanitaria, eccetera, eccetera. Però devi investire nel territorio, nel renderlo veramente bonifiche di tutti i tipi, ma anche strutturali delle abitazioni, delle infrastrutture. Cioè, qui ci vorrebbe davvero una grande frenata. Io continuo a dire, siamo la maggioranza, quelli che ci guadagneremmo da questo capovolgimento delle priorità,
dire, esatto.
E quindi non servirebbe fare niente a chi fino ad oggi ha fatto tutta sta merda, perché comunque siamo un po' complici che gliel'abbiamo lasciata anche fare, quindi potremmo anche passarci sopra, basterebbe mettergli la vanga e mandarli nelle zone più pericolose a loro,
assolutamente,
E, però vabbè, a parte questo discorso, davvero, cioè qui servirebbe un tutto un altro discorso, un discorso intanto d'amore e non di odio, perché non c'è niente da odiare. Qua, se proprio proprio devi odiare qualcuno, è chi ha a chi ci ha guadagnato e chi ha voluto tutto questo. Però, ripeto, non serve neanche odiarlo, perché c'è talmente tanto da fare che basta mandare quelli che ci hanno guadagnato fino ad oggi e che hanno voluto, sapendo quello che stavano facendo, basterebbe mandarli nelle zone più pericolose. Sai, quelli che hanno tipo sono a Fukushima, hanno dovuto spegnere la centrale, eccetera. No, sai, tutte queste operazioni, ci mandi vari Riva, Agnelli.
Certo, no, ci i colpevoli
e com'è che si chiamano? Rothschild,
Rothschild, esatto,
tutta sta bella gente,
Thyssen.
E non c'è bisogno quindi neanche di fucilare questi disgraziati che tanto ci hanno già goduto talmente tanto che non gliene frega un cazzo neppure di morire a questi. Invece siamo noi che abbiamo paura, siamo noi vigliacchi, perché quelli che hanno fatto fino adesso la porcata che stanno facendo e che continuano a fare allegramente, il coraggio di farlo ce l'hanno, anche se hanno il culo parato, è chiaro. Il coraggio dovremmo cominciare a trovarlo noi, no? Vabbò, cioè, scusatemi questo sfogo, perché...
Ma assolutamente sfogo, doloroso.
Però io tutte le volte che leggo di questi che ci hanno veramente lasciato, cioè sono ancora sepolti lì, sono ancora col di lana, sono ancora ovunque.
Sì, e ogni tanto emergono per dire, non pensate che noi, ricordateci e vendicateci in qualche maniera, perché giustamente è quello che vogliono, giustizia, ma in questo caso è proprio un discorso di vendetta più che altro, perché comunque in ogni caso hanno perso la vita in una maniera barbara.
Io sai che cosa ti dico, cioè se ci riuscissero a infondere un po' del coraggio che hanno, comunque a un certo punto dovuto provare, no? Quelli l'hanno dovuto tirare fuori a un certo punto il loro coraggio. Non parlo solo di chi si è ribellato, disertato, eccetera. Parlo anche di chi è rimasto in trincea ad ammazzare, a farsi ammazzare. Parlo anche di quelli che nel campo di prigionia, di salsa, sognavano di tornare e rivoltare i fucili finalmente dalla parte giusta, no? Ecco, io non dico altro che quando si cammina per quelle vie in alta montagna,
esatto, per quelle strade,
per le nostre, esatto, strade intitolate ancora, quelle che ci sono, quelle pochissime che ci sono intitolate a veri eroi, ecco, magari che riusciamo a raccogliere, a farci entrare un po' di coraggio nelle vene,
infondere,
serve un cicinin di coraggio,
assolutamente.
Ah boh, coraggio di sognare e di realizzare i propri sogni, via. Che l'autodeterminazione parte da lì.
Esatto.
Vabbò.
E mandare quelli là in miniera, chiaramente.
Sì, 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 cioè, ti dico, guarda, sono utili tutti al mondo,
Sì.
Io non scarto nessuno e non posso giudicare nessuno, io non mi sento un dio. Non ci credo nemmeno a un dio, per cui, e neanche agli dèi. Per cui non, il giudizio per me non è di questa terra. Ma ecco, sì, li impiegherei in lavori utili. Sai il famoso, chi è il volontario? Facciamo tutti il passo indietro e lasciamo loro lì davanti.
Sì, esatto, assolutamente.
Va. Direi che è ora di tornare insieme al nostro prigioniero di guerra. Nel Chris che fan de Lader, perché mi sembra che li abbiamo lasciati un po' da soli questi nostri prigionieri. Siamo già venuti via dalle trincee, ha avuto la fortuna il nostro tenente e molti altri soldati di essere fatti prigionieri,
di averla svangata momentaneamente, perché la situazione dopo in prigionia non sembra molto migliore. Comunque hanno,
no, infatti, poi non si perdono, muore,
esatto,
campi,
non
però...
perdono appunto lo spirito ed il coraggio.
Infatti noi abbiamo accompagnato i morti nelle trincee, accompagneremo i morti anche nei campi, però occorre stare di fianco ai vivi che ci hanno consegnato questa narrazione. una narrazione che vi ricordo è degli anni 20, prima di tante schifezze. C'era già il fascismo quando Salsa pubblica questo libro, ma tante cose che all'epoca addirittura molti compagni non avevano visto del fascismo, e dalle parole di Salsa, cazzo, vedi la lungimiranza, no?
Sì, ricordarselo,
perché chi ha vissuto la prima guerra mondiale era arrivato con un patrimonio enorme che non poteva consegnare ai propri pari, che non è riuscito a consegnare, ma che ha lasciato come testimonianza. Ricordarsela, che è una testimonianza che è veramente prima degli anni 30. Ricordo che il primo campo di concentramento tedesco, quindi il primo segno che le cose stavano per mettersi maluccio, è del 33. Quindi non...
Era Dachau, se non sbaglio.
Dachau. Quindi non stiamo... non prendiamola come una cosa scontata, perché noi la sappiamo la storia, ma Salsa quando pubblica questo libro non l'aveva ancora vista, ma avendola vissuta ce l'ha scritta, e bene anche, vabbè, quindi tornerei
sì,
nel nostro campo di prigionia, che poi non ho ancora capito dove siamo.
Avevano nascosto una scala.
No, aspetta, il campo di prigione qua dov'è?
Non è citato il nome, non dice...
Non sappiamo dove siamo.
È quindi nell'Austria, ma non dicono...
E allora siamo in un qualunque campo di prigione dove sono
non
stati...
Non è citato il nome.
Chiusi, è meglio così. Così ce li ricordiamo tutti.
Esatto.
Perché sono stati tanti.
Purtroppo.
Sono stati tanti per gli italiani, tanti per i tedeschi, gli austriaci, i francesi, bla bla bla. E tutti quelli che sono stati presi prigionieri, che quindi erano riusciti a scampare a quella roba assurda, scusate, che erano le trincee, e dove sono finiti in queste situazioni qua, che poi sono state tanto utili con la Seconda Guerra Mondiale,
sì,
per riproporne una versione un po' storpiata, no?
Esatto.
Vabbè.
Quindi noi sappiamo che hanno nascosto questa scala in questo campo, qualsiasi cosa.
No, perché c'è stata un'evasione.
Anche l'evasione,
c'è
ma
c'è stata l'evasione.
Però dopo l'evasione hanno scoperto la via di fuga e i prigionieri sornioni gliel'hanno allagata sopra la testa. Quindi si sono tolti anche soddisfazione. Però la scala stava diventando un caso veramente di proporzioni bibliche, appunto, questa scala sparita mentre l'ufficiale comandante il campo aveva usato questa scala per un lavoro. Quindi sappiamo che la notizia del seppellimento giunse chissà come agli orecchi degli austriaci.
Queste e non sono dinamiche molto simili a quelle della galera.
Esatto.
Dove i piccoli
dispetti,
casi
proprio
diventano
delle
grandi attrazioni. No?
E non, difatti, e non fu uno spettacolo da poco quello offerto dai bellicosi soldati della guardia, armati di acuminati pioli in riga, come per un'esitazione militare, e a comando, come se si trattasse di accordare un'orchestra di lastricatori, si decise a percorrere in tutti i sensi il cortile seminando colpi in cadenza come forsennati. A furia di spostamenti e di manovre, un provvidenziale colpo di piuolo urtò contro il legno della scala. La riesumazione avvenne con le debite forme e l'arnese venne scortato al comando tutto il corpo di guardia come preda di guerra. Pendeva una tacita sfida da prigionieri l'ufficiale poliziotto che aveva assicurato il comando dell'impossibilità di ulteriori tentativi di fuga in considerazione delle misure precauzionali messe in vigore. Il numero delle sentinelle era stato raddoppiato ed esse erano state istruite intorno a tutti gli indizi sospetti. Pure due originali non hanno voluto saperne di rinunciare a un loro progetto di una lunga elaborazione. Una sera all'imbrunire un gruppo di prigionieri si riunì presso le 100 di reticolati a circolo e parlavano a bassa voce, con gesti discreti e con una certa aria sospetta, interrompendo bruscamente la discussione ogni qualvolta la sentinella era per sopraggiungere. La sentinella che passava e ripassava vide, argomentò e cominciò ad inalberarsi. Il fatto non esigeva chiaramenti. Si stava congiurando, la vicinanza del reticolato ammoniva che l'argomento della congiura doveva essere una fuga. La sentinella raccorciò gradatamente il suo giro di ispezione e fico l'impararsi dinanzi al crocchio ambiguo. Invece di sciogliersi, l'assembramento si allargò, la discussione si fece concitata. Considerando che il fatto oltrepassava la sua responsabilità, il soldato decise di aggregarsi al telefono da campo che pendeva lì presso, per denunciare ciò che stava accadendo e divulgare rinforzi. Il programma dei convenuti fu presto stabilito. Da mesi gli austriaci, in risposta alle molteplici note diplomatiche, usano attendere con residua fede da un momento all'altro una concessione di pace. I soldati non seguono le vicende politiche, su per i giornali, ma attingono irremovibili dalle promesse imperiali, dalla misura miseria fisica, alla garanzia di un'immediata fine della guerra. Al sopraggiungere degli uomini di guardia, uno dei congiurati mormorò al comandante, sbattendo la mano su un giornale spiegato la parola fatica: Friede, pace. Tutti si misero a parlare di pace, di notizie iperboliche, di un certo avvenimento emerso di fresco all'orizzonte. Le diffidenze sbollirono, si cominciò a parlamentare, si profusero ragguagli, ricercando faticosamente nel repertorio di vocaboli tedeschi a disposizione. Con gesti di una generosa eloquenza, un austriaco centurione smuove finisse per strillare: Friede, Friede. Tutti, austriaci e italiani, lo asseconderanno con una perfetta identità di vedute: pace. I sopraggiunti tornarono ventre a terra al corpo di guardia, impazienti di scodellare il buon evento i compagni. Il soldato di sentinella all'esterno di reticolati aveva smarrito il fucile e la parola, e pendeva dalle labbra di uno che gli esinava le più balsamiche notizie. Intanto, poco lontano, due solitari a terra, supini, badavano a recidere i fili di ferro per aprirsi un varco. E lì domani, oltre la pace, mancavano all'appello due signori. Venne poi a dare una nuova possibilità di fuga la concessione di una breve passeggiata mattutina ai prigionieri. Si esce in scaglione, attorniati debitamente di baionette, sotto la diretta sorveglianza dell'ufficiale poliziotto. Si va girovolando un paio d'ore per la campagna squallida. Il primo tentativo fu ideato e organizzato da uno scampaforche, Filippini, mandato al nostro campo per misure di sicurezza, a guarire dalla malattia da una mania rabonda che lo assale senza rimedio a scadenze fisse. Uno specialista giunto con un corredo di informazioni, di raccomandazioni, di precedenti da togliere il sonno al colonnello responsabile. Però il progetto, dato il servizio di spionaggio che serpeggia ininterrotto per il campo, giunse a conoscenza dell'ufficiale poliziotto, il quale usò l'amabilità di invitare nel suo ufficio l'indiziato e di dichiarargli con qualche pizzico di sarcasmo di essere informato della fuga imminente, perfino di qualche particolare della sua pratica attuazione. Fece presente le difficoltà che sarebbero opposte e consigliò di montare piano, poiché tutto era stato scoperto. L'altro, un alpinaccio barbuto come una spazzola, ringraziò delle comunicazioni riservate ed obiettò che la conoscenza che dei suoi propositi aveva il comando non costituiva un ostacolo irrimediabile al tentativo. Se crede, aggiunse prima di accomiatarsi in tono scherzoso, potrei tentare domani. L'ufficiale austriaco capì lo scherzo e non rilevò la sfida. L'indomani l'alpino non figurava tra i componenti lo scaglione che si apprestava ad uscire. Fu notato in sua vece un ufficiale di fanteria che nessuno aveva mai veduto, ma che somigliava alquanto all'assente, perché, oltre a una certa obesità, qualcuno avesse sorpreso un volto sbarbato di canonico nel momento in cui, nascostamente, l'ignoto si era aggiustato la falda del mantello che lo mascherava fino agli occhi. Appena lo scaglione fu uscito, durante un attimo di confusione provocato dal provvidenziale sbandamento di alcuni, si vide uno dei nostri togliere con un gesto rapidissimo il mantello e il berretto a quel tizio che gli stava dinanzi. Quegli, con un gesto tanto rapido, si calzò fin sulle orecchie un kepi che teneva in mano e apparve magicamente in una perfetta uniforme di graduato austriaco. Con un balzo laterale sgusciò delle righe e restò immobile ad osservare la sfilata dei prigionieri. Una sentinella, avendo avvertito a qualche di insolito, allungò il collo come un tacchino e sbriciò perplessa, ma vedendo che il graduato fissava con un'occhiataccia scorcettante, salutò e passò oltre. Quel giorno rispose all'appello l'alpinaccio barbuto che aveva usato la delicatezza di previsare della sua fuga ai comandanti superiori. Nessuno vuole adattarsi al fatto compiuto, dal comandante all'ufficiale poliziotto, al capoposto al piantone di guardia, l'uno sull'altro scaricando una sequela di accuse, di rimbrotti e di punizioni. Tutto il personale austriaco del campo apparve inguaribilmente deluso, una fuga così fatta sembrava un'indiscrezione. Non placato lo sfogo sui dipendenti, il colonnello invitò di inferire su tutti i prigionieri e, motivando il provvedimento col fatto che Levaro era stato favorito dai compagni, proibì senz'altro la passeggiata mattutina. La mancanza di quelle due ore di libertà condizionata risultò sensibile. I prigionieri pensarono di valersi della passeggiata soppressa, facendone fare qualcuno a tutto il comando nelle ore meno raccomandabili. Alle 23 il cortile deve essere dunque sfollato e tutti devono ritirarsi nelle proprie camerate. Ciò avvenne anche quella sera, non appena la tromba ebbe terminato di sbadigliare la sua cantilena, il capoposto partì inutilmente in caccia dei ritardatari. Il cortile appariva assolutamente deserto. Le lampade ad arco vegliavano insolite su quella solitudine, le sentinelle parevano tessere e ritessere, sugli spalti le ragnatele del reticolato, gli androni erano silenziosi, le camerate taciturne come forni spenti, i soliti lumini sprezzavano qua e là a denunciare l'insonnia di qualche studioso. Ma a mezzanotte un brusio di fiume in piena cominciò ad elevarsi. Le porte si erano simultaneamente spalancate, una densa tacita rida di ombre popolò gli androni, si incanalò per le scale e straripò per tutto il cortile. All'inaspettata apparizione le sentinelle rimasero esterrefatte. Nel corpo di guardia i soldati, svegliati di soprassalto, correvano ad affacciarsi sul quadrato luminoso della porta e scomparivano come assorbiti da quella luce. Fu dato l'allarme. Gran tramestio di gente che si apprestava, che si appendeva ai telefoni, che provvedeva a raggranellare i soldati disponibili in ogni ufficio. E intanto nel cortile una folla silenziosa turbinava a gran passi, come la moltitudine ammutinata di un manicomio. Tutti apparivano affaccendatissimi, preoccupati di non arrivare a compiere qualcosa di molto importante. La guardia fu schierata solennemente dinanzi al portone d'uscita in attesa di ordini. Poco dopo sopraggiunse un battaglione d'assalto che circuì la fortezza. Da ultimo ecco la sagoma caracollante del colonnello, inseguita da presso tutti gli ufficiali in assetto di guerra. La comparsa del colonnello fu di effetto magico. La moltitudine taciturna si incanalò per le scale, risalì negli androni, si disperse nelle camerate e rapidamente tutto ritornò nella primitiva quiete. Nel cortile non rimasero se non la pompa delle forze armate e il crocchio degli ufficiali che si cervellavano per indagare sull'accaduto. Il comando austriaco ha la prerogativa di non arrestarsi mai le prime deduzioni logiche e di inoltrarsi a seguito dei suggerimenti dell'ufficiale poliziotto fino alle estreme ipotesi. Il fenomeno doveva aver avuto per momento un tentativo di rivolta e su questa conclusione lo stato maggiore si accordò sul far dell'albero parecchie ore di ricerche seguite al preventivo schieramento delle forze armate a protezione dei pacifici sonni di rivoltosi. Venne ordinata per il giorno seguente un'indagine intesa a scovare le armi e snidare i mezzi clandestini. L'ispezione avrebbe dovuto venire di sorpresa, quindi noi ne avremmo subito notizia. E qualcuno si adoperò ad attenuare la delusione che attendeva gli inquisitori. Il giorno dopo, d'improvviso, un battaglione di soldati irruppe nel campo e si suddivise in reparti che al comando di ufficiali si portarono di corsa a piantonare le camerate. I pagliericci furono rovistati, le cassette vuotate, i ripostigli messi a soqquadro. La fermezza della truppa fu messa a repentaglio dalle riservette di viveri dei prigionieri. L'ispezione risultava infruttuosa, ma in una camerata un caporale affannato nelle sue ricerche si trovò d'un tratto in presenza di un oggetto inquietante, una scatola di latta quadrata ermeticamente chiusa, recante sul coperchio un bottone a molla. Il graduato si allarmò e formulò alcune riserve, senza rischiarsi oltre provvide a chiamare il capoposto. Il capoposto intervenne e ricorse all'ufficiale, questi fece su rilievi a distanza, rivolse qualche domanda ai prigionieri presenti che non capivano assolutamente una parola di tedesco, infine facendo onore alle decorazioni che gli fregiavano il petto, si decise a premere con gesto definitivo il misterioso bottone. Il coperchio scattò sotto l'impulso di una mole e apparve eretto un simbolo che nonostante la sua rudimentale fattura si poteva a tutta prima individuare per un suo carattere maschile. Si assepavano intorno ad esso alquanto significati, ma l'ufficiale trovò decoroso dare a intendere che non ne capiva nemmeno uno. A risvegliare le attività latenti sono sorte delle iniziative degli organizzatori. Si propose dapprima la fondazione di un teatro, si trovarono degli artisti che si invogliarono dei camerati a mutare temporaneamente sesso. Si adattò un locale sufficientemente buio e furono scovate delle commedie. Si costruirono perfino delle scene e un palco, Dio liberi d'occasione. La compagnia drammatica costituì i suoi organi, dal direttore di scena al suggeritore, intraprese tutte le sue funzioni nella distribuzione delle parti delle prove quotidiane. Le cose procedettero normalmente per qualche tempo. Attori che non sapevano la parte la condivano con larghezza di parole, di papere, beghe tra gli artisti che si sentivano irresistibilmente trascinati verso la celebrità, pretese di commediografi che cominciavano ad avvertire il prurito del genio sotto le cotenne prolisse, tutto come nei teatri sul serio. Ma questo primo tentativo colò a picco. Il disastro determinante fu bloccato dalla ferocia con cui una sera, nell'impeto di una scena passionale, il protagonista strappò la parrucca alla prima attrice, rapata come un coscritto. La costernazione fu tale che da allora tutti si guardarono bene a ricadere nell'argomento. Sopraggiunse in seguito l'idea di organizzare dei concerti. Fra i 700 ufficiali del campo fu mandito un invito ai musici. Tutti coloro che conoscevano uno strumento, purché sia dalla gran cassa alla fisarmonica, furono scritturati. In breve il campo si mutò in un ospedale di note musicali, sotto le volte massicce delle camerate. Ogni musico affrontava da mani a sera con la massima noncuranza le più ardie fonazioni, senza che le volte stesse crollassero loro addosso per farli smettere. Fu fondata poi una società ginnastica con la desolazione del medico austriaco, che da quel giorno ebbe un grande affare con i suoi cerotti e le sue bende di carta. Si costituì una biblioteca fornita quasi esclusivamente di somme filosofiche, al fine di dare ai prigionieri il modo di concedersi ancora qualche indigestione. Si giunse da ultimo a progettare un giornale che registrasse le cronache del campo e rimandasse alla storia le vicende dei prigionieri. Vennero scelti collaboratori, predestinati a tale ufficio dal segnacolo del capigliatore Fluenti. Fu estorta proditoriamente una quota di fondazione anche per pacifici sedentari, fu ottenuto il permesso di approfittare di un tipografo borghese. Il giornale ebbe un titolo che si uniformò al carattere del tempo e alle vicende del paese, il surrogato. Nelle sue colonne, aggiustando le varie tendenze letterarie e le complicate fatiche di caricaturisti, vi si diedero convegno il quaresima del direttore e l'ucubrazione dell'erudito, le malinconie dell'ufficiale di mensa e le amarezze del cassiere. I disegnatori tentarono di far crepitare un po' di umorismo intorno alla nostra inerzia accurata. Passarono di contrabbando sotto la nasuta censura austriaca vignette equivoche che rappresentavano ufficiali immersi in conciliabile col Padre Eterno, al ministero piogge, venti ed affini per invocare una notte propizia alla fuga, o gli immancabili alla passeggiata incappucciati fino al collo nei sacchetti della Croce Rossa, o protetti come cavalli ombrosi dal comando che proibiva di adocchiare immoderatamente le donne boeme, o il più atletico prigioniero messo vigorosamente alla porta dal medico austriaco, al quale aveva indicato un ripatrio per nobiltà, o più indegni rappresentanti della bellezza latina nell'atto di venire eternati al pittore del campo sotto la specie di Apollo e di Venere, o gli espedienti del cuciniere a capo mosche per procacciare i pasti, o il successo di due irresistibili che erano riusciti a individuare un complice varco tra il fogliame per l'osservazione di alcune finestre interessanti. Ma tutti questi sintomi di attività non resistettero ai veleni della clausura. Il ritmo della vita tende consapevolmente verso la rinuncia e ondeggia come un pendolo tra la noia e lo sconforto, una disperata possibilità leva sempre la sua ombra dinanzi a qualsiasi forza dello spirito. I giorni sono divenuti squalidi, misurati solo dalla formidabile cadenza degli eventi lontani. A poco tutto è ritornato come prima. Il cortile, una pista di maniaci, le camerate di un rifugio di cenobiti, gli spalti di un osservatorio di ossessi. Un solo miraggio pende sui nostri pensieri, sulle nostre malinconie, sui nostri colloqui, la liberazione. Non si fa che almanaccare su questo ritorno, su questa fiaba. Molti covano certe pratiche segrete per tentare di aprirsi un varco attraverso la muraglia che ci si assedia. Qualcuno si incancrenisce le vecchie ferite infettandole, infiammandole con l'applicazione di miscugli corrosivi. Altri provoca ad arte con pratiche pazienti qualche inguaribile deformazione. I più si industriano a ulcerarsi lo stomaco ruminando dei tossici o a minare i polmoni fumando in pipe lower delle foglie pregne di polvere di zucchero o di zolfo. Si macerano la carne con l'impassibilità di asceti, senz'altro avvenire che questa fuga da qui. Ogni mese si prenota per la visita medica. Quando ricevono finalmente i dottori l'annuncio che la cancrena o la tisi annidatasi nelle piaghe nei polmoni e resi donne rimpatrio, esultano, ritornano in Italia. E noi restiamo qui col cuore negli occhi a vederli partire questi sciagurati che risalgono verso la vita, recando nei precordi la morte come un feto. Tutta l'impalcatura gigantesca che si leva intorno a noi sembra crollare come un cataclisma. Per la breccia aperta alla disfatta balcanica, una raffica di demolizione s'abbatte su questa strada spoglia, propagandosi anche sul nostro fronte. Gli ufficiali cechi ci confidano che interi reggimenti boemi hanno abbandonato le linee e stanno ritornando.
Siamo in Cecoslovacchia.
Può essere. Sì, o in Cecoslovacchia o in Polonia, qualche parte. Da quelle bande là, perché la fortezza. Sì, Boemia, Moravia e Polonia. Tra la Polonia e la Repubblica Ceca. Ma anche la fortezza deve essere in territorio adesso, penso, in Polonia.
E abbiamo finito il tempo, cioè riusciamo ad arrivare a un punto?
Esatto, e stanno ritornando, e anche che in Ungheria, come qui, è imminente la proclamazione della Repubblica.
E con questi spunti da recluso, che valgono sempre in ogni reclusione, che sia con o senza speranza, lasciamo gli radioascoltatori, radiazione.info 1914, e ci risentiamo, ci ridiamo
giovedì prossimo, giovedì. Assolutamente daremo,
che sarà già giugno,
esatto, e gli daremo appunto l'ultima lettura, perché ormai siamo arrivati veramente anche alla fine.
Stiamo per finire
Trincee,
anche il campo di prigionia, e quindi buon ascolto a tutti con radiazione.info, risentirci giovedì,
assolutamente,
prossimo.
E buon tappum a tutti.
Tappum.
20 giorni sull'Ortigara, senza il cambio per dismontare. Tappu, 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 tappu. Quando poi ti scendi al piano, battaglione, non hai più soldati. Tappu, 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 tappu. Quando sei dietro a quel muretto, tap boom.